Allora, non è che vi devo dire niente. Volevo solo che ci dessimo un po' una mossa di gioia e non sempre queste preoccupazioni che poi a un certo punto, perché il Signore è per noi. Ma questa è una cosa che dobbiamo credere, perché le parole servono a poco, se non le crediamo servono giusto a poco. E invece dobbiamo credere fino in fondo alla benedizione del Signore. Noi non sappiamo come, ma il Signore sa. Io sono pienamente convinto di questo. Allora, vogliamo ringraziarlo però almeno. Signore, vogliamo ancora una volta ringraziarti perché ci consenti di essere alla tua presenza, per poter godere, Signore, della tua parola, degli annunci che tu fai, Signore, ai nostri cuori. E grazie, Signore, per tutto il bene che ci fai, fa che possiamo amarti, perché tu ce lo comandi, Signore. E questo è il primo comandamento che ci doni. E dobbiamo, se vogliamo, Signore, rispondere a questo comando. Tu conosci i nostri cuori, conosci il cuore di ognuno. Ecco, sia il tuo nome, Signore, benedetto in eterno, di eternità in eternità. Stai con noi questa mattina, Signore, in questo culto, nel cercare quello che è bene, Signore, per le anime nostre. Io ti benedico ancora, Signore, per l'eternità. Amen.
Amen. In nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Sì, Signore, noi confidiamo in te. Grazie per l'aiuto che ci dai ogni giorno, Signore, per la tua parola. Ti ringrazio per tutto quello che fai. Soprattutto ti ringrazio per il tuo sacrificio. Grazie, nel nome di Gesù.
Amen.
Anche io, Padre, voglio ringraziarti perché mi hai dato l'opportunità di essere ancora qui questa mattina ad ascoltare la tua parola. Grazie, Signore, è un grande privilegio quello di poter ascoltare la tua parola. Un privilegio di cui forse non riusciamo sempre a capire bene ciò che ci è permesso fare. Ma grazie, Signore, e grazie del privilegio di averti incontrato. Grazie nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Se c'è una cosa giusta che il credente deve fare è quello di ringraziare il suo Dio. Signore, ecco, siamo qua prostrati davanti a te per ringraziarti ancora una volta, perché è la cosa, se fatta con il cuore, è la cosa più giusta che il cristiano può fare. Sia lodato il tuo nome in eterno, Signore. Amen.
Amen.
Signore, Padre Eterno, la tua parola è meravigliosa perché insegna soprattutto ad essere umile. Io ti ho chiesto due cose, non me le rifiutare prima che io muoia. Allontana da me vanità e parola bugiarda. Non darmi né povertà né ricchezze. Cibami del pane che mi è necessario, perché io, una volta sazio, non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure diventato povero, non rubi, e profani il nome del mio Dio. Grazie, Signore, perché questa è vita eterna. Amen.
Amen.
Allora, questa mattina leggiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 2, pagina 1013 di questa versione, leggiamo dal versetto 8 al versetto 14. Facciamo leggere Alessandro.
In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu, con l'angelo, una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce.
Grazie. Poi leggiamo ancora nel libro dei Proverbi, capitolo 14, cioè scusate, 15, pagina 639, i versetti che vanno dal 26 al 33. Facciamo leggere la nostra Betti.
I pensieri malvagi sono in abominio al Signore, ma le parole benevole sono pure ai suoi occhi. Chi è avido di lucro turba la sua casa, ma chi odia i regali vivrà. Il cuore del giusto medita la sua risposta, ma la bocca degli empi sgorga cose malvagie. Il Signore è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Uno sguardo luminoso rallegra il cuore. Una buona notizia fortifica le ossa. L'orecchio attento alla riprensione che conduce alla vita abiterà tra i saggi. Chi rifiuta l'istruzione disprezza se stesso, ma chi dà retta alla riprensione acquista senno. Il timore del Signore è scuola di saggezza e l'umiltà precede la gloria.
Grazie. Invece poi andiamo nel Salmo 34 e questo, pagina 559, e questo necessariamente glielo faccio leggere a Valentina.
Tutto.
34, Salmo 34.
Io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore. Gli umili l'udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore. Esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Venite, figlioli, ascoltatemi. Io vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male e fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Il volto del Signore è contro quelli che fanno il male, per cancellare dalla terra il loro ricordo. I giusti gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro disgrazie. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche uno. La malvagità farà perire il malvagio. Quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Nessuno di quelli che confidano in Lui sarà considerato colpevole.
Dunque, come abbiamo letto, non credo che ci siano molti dubbi. Se crediamo che questa è la parola del Signore, non faremo solo bene ad ascoltarla, ma non solo ascoltarla ed essere uditori, ma essere facitori, cioè a metterla in pratica. Poi, come abbiamo letto nel libro dei Proverbi, quando dice sostanzialmente che molto può, sostanzialmente la preghiera del giusto, le parole non sono proprio quelle, ma sono abbastanza esatte. E poi invece abbiamo letto poc'anzi nel Vangelo di Luca, abbiamo letto un'altra cosa meravigliosa. Questo è per il nostro insegnamento. E ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: gloria agli uomini gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Che è un po' molto diverso dalla barzelletta che ci hanno raccontato una volta, no? Pace in terra agli uomini che egli gradisce. Vedete, fratelli e sorelle, la pace è una cosa molto, molto, molto importante per ognuno di noi, e non solo per noi, ma anche probabilmente per tutti gli uomini. E chi non desidera la pace? Sappiamo che il saluto degli ebrei è sempre lo stesso. Shalom, anche nelle occasioni più disparate. Vedete, dunque, sapete che in questi giorni è arrivata, dopo 10 anni, la sonda Rosetta sulla cometa che si chiamano 67P, con un nome mezzo russo, non ci tengo a precisarlo perché non... Questa sonda è arrivata dopo 800 milioni di chilometri su questo grosso sasso polveroso, sostanzialmente, no? La sonda sta tentando, non si sa, di trapanare questo pezzo di sasso per portare un campione qui sulla Terra. Ma la batteria pare si sia già scaricata e quindi non sanno bene come andrà a finire. Allora, questo viaggio è costato 10 anni e 100 miliardi di euro per andare ad estrarre un pezzo di sassolino da questa roccia. Probabilmente la giustificazione solida degli scienziati è quella che dice: probabilmente ci svelerà le origini della vita, così sostengono gli scienziati. È sempre la solita storia. Come vediamo, è sempre la stessa storia. Ci deve essere, se no, come faccio a giustificare 100 miliardi? Ma perché 100 miliardi di euro per andare a cercare è una cifra ben grossa. E qualora, mettiamo tra le ipotesi più impossibili, ma diamogli pure. E qualora svelasse tra miliardi e miliardi di possibilità contrarie questo fatto, cioè, non riuscirebbero questi increduli a spiegare comunque un altro fatto, non solo l'origine della vita, ma neanche quella della morte riuscirebbero a spiegare, no? Mentre la parola del Signore ce lo spiega chiaramente, ci spiega sia le origini della vita e sia le origini della morte, no? Poiché il peccato, no, il salario del peccato è la morte. Ma vedete, gli uomini vanno a cercare un sasso dopo anni e anni, no? Per fare un buco, spendendo miliardi di soldi per vedere che cosa alla fine, no, se lì c'è il segreto della vita, sono cose che non le voglio neanche commentare. Ma io dico che invece c'è un altro astro, no, che scende invece e che il mondo non può vedere, no? E questo astro che non è un astro di pietra, ma è un astro di carne, è lui che viene a rivelarci la vita, capisci? Non siamo noi che abbiamo bisogno di, con peripezie assurde, di andare a cercare una spiegazione che alla fine non è, perché senza la fede questa risposta non ci sarà. Allora, questo astro che scende dice: io sono la vita, oltretutto si manifesta, cioè non c'è bisogno di... dice: io sono la vita e ho creato ogni cosa, no? Senza di me neppure una delle cose fatte è stata fatta. Questo è quello che... quindi la verità è lampante davanti a noi e sta scritta da sempre, no? E poi il Signore l'ha fatta mettere, è una verità da sempre, il Signore poi l'ha fatta mettere per iscritto. Io sono la vita, e non è solo una dichiarazione spirituale per quanto sia esatta, perché noi interpretiamo questa cosa semplicemente dal punto di vista spirituale. Sono la vita perché poi, sì, ma perché poi sarò salvato, no? E per cui, anche questa è esatta, ma è la risposta più sbalorditiva, non solo delle origini della vita, cari fratelli e sorelle, ma dell'essenza vera della vita in tutta la sua potenza, in tutti i suoi componenti e in tutta la sua sbalorditiva magnificenza. Io sono la vita. È un qualcosa che ci sfugge, per quanto è grande, per quanto è meravigliosa, per quanto non la possiamo, anche se noi girassimo tutti gli alberi della terra, non riusciremmo mai neanche a conoscere tutte le specie. Cioè, anche se le catalogassimo, ogni tanto scoprono qualche specie nuova, anche di animali, cose, ancora oggi. Gli uomini hanno speso 100 miliardi di euro, 10 anni di percorso per andare a fare un buco su una pietra perché ci dia la risposta sulla vita, cari fratelli e sorelle. Questa è notizia di ieri, dell'altro ieri, no? Ora abbiamo visto che le batterie sono esaurite e non sappiamo neppure se avrà la forza per tornare sulla Terra. Quindi, la nostra pietra, vedete, non è un asteroide, no? È scesa lei sulla Terra non come appunto quell'asteroide, ma è scesa sulla Terra in forme, no? Come quell'asteroide in forma, ma è senza vita, ma è scesa sulla Terra in forma di uomo fatto di carne e non di materia inorganica. Che differenza! Allora, noi uomini andiamo a cercare la vita su una pietra che rimane una pietra, non c'è vita, è una cosa inorganica, non ci può essere vita. Il Signore invece ci manda la vita per darci una risposta, la vita vera. Dice: no, io mi manifesto a loro perché mi conoscano. Piena di grazia e di verità, cioè piena di grazia e di verità, con un dono, cioè non viene da sola, viene con un dono, non viene solo a svelarci, ecco io sono la vita e poi ci lascia lì, no, viene a risolverci i problemi, viene a risolverci il nostro problema esistenziale, non è solo questo, dicevo, no? Avrei potuto dire: ecco, io sono Dio, tanto voi siete dei morti. Invece ci risolve entrambi i problemi, ci risolve il problema, ci svela la vita e ci risolve il problema della morte, perché sappiamo che la morte è stata sommersa nella vittoria da Gesù Cristo. Come sono diversi i nostri pensieri da quello di questi increduli senza Dio. L'uomo di per sé non sa nulla. L'uomo non sa nulla se non gli viene rivelato dall'alto. E così anche noi che siamo dei credenti, se non ci viene rivelato dall'alto, non sappiamo assolutamente nulla. Egli si rivela a questi, non si rivela a questi scienziati o a chi pensa di sapere qualcosa. Il Signore non si rivela a questi, ma è Dio sempre che prende l'iniziativa e si rivela ai semplici manifestando la sua volontà. È sempre il Signore che prende l'iniziativa, non siamo noi. Noi prendiamo l'iniziativa e il Signore dice: ma chi te l'ha chiesto? Io? No. Nel racconto di Luca, come abbiamo visto prima, egli si rivela semplicemente a dei pastori attraverso il suo angelo. Cioè non è che ha fatto delle cose strane per... gli ha spiegato i calcoli balistici di non so che cosa. Si è presentato e si è rivelato a questi pastori attraverso il suo angelo. Ma oh, chissà i pastori, io mi ricordo i pastori della mia parte che sapevano, conoscevano quelle quattro pecore dove abitavano e basta, no? Ma erano pastori di Israele, quindi molto probabilmente sapevano, aspettavano ancora il Messia perché erano istruiti dai sacerdoti e dagli scribi, perché tutto Israele era un popolo che partecipava, interamente alla conoscenza dell'Eterno, di colui che aveva creato ogni cosa. Allora, qui il Signore non si rivela dei scienziati, è molto impossibile, no? Ma si rivela sostanzialmente a dei semplici. E questo è per noi un grande conforto, una grande consolazione. Non si può dire, ma per me la Bibbia è una cosa troppo difficile. Non è difficile, la Bibbia ci svela, se tu sei difficile diventa difficile, altrimenti ci svela semplicemente quello che Dio vuol farci conoscere. E la cosa bella è che non ci lascia senza risposta, capisci? Perché come dicevo prima, poteva tranquillamente dire: io sono l'autore della vita. Ma noi diciamo: e noi? E adesso voi morite e schiattate lì dove siete ed è finita lì. No, Dio invece ci dà una risposta. Allora, non temere, dice l'angelo ai pastori, io vi porto una buona notizia, una grande gioia. O dopo la notizia c'è anche la gioia, una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore, che è Cristo il Signore. Questa è la risposta. Che serve a questi uomini, se mai dovessero scoprire l'origine della vita? A questi scienziati cosa serve, scusa? Cosa servirebbe loro? Se mai dovessero scoprire l'origine della vita su questa pietra, facciamo un esempio, non potrebbero risolvere comunque il problema della morte. No, invece il Signore viene e ci svela l'origine della vita, ma risolve anche il problema della morte. L'uomo animale, vedete, ragiona solo con i sensi. Tutti i suoi sforzi mirano a cercare una verità che non può trovare. Tutti i suoi sforzi mirano a questo, dalla mattina alla sera. Tutti i suoi sforzi mirano a soddisfare in primis i propri sensi. Voi conoscete i cinque sensi e bisogna soddisfarli in un caso, nell'altro o nell'altro. E più andiamo avanti, questi sensi vengono soddisfatti sempre più dalla trasgressione. Dalla trasgressione. E non vi dico le porcherie che vanno di moda in questi ultimi giorni, no? Perché veramente c'è se l'uomo si è ridotto a una bestialità tale, non ci sono commenti, capisci, no? Non ci sono commenti. Allora, sono uomini senza pace, nonostante il possesso di tanto denaro, del denaro, della potenza e di tutte le cose che loro ritengono importanti. Cioè, l'uomo che ragiona con i sensi, che è un uomo sensuale, animale, ragiona solo con quello. E quindi per lui le cose importanti sono quelle. E dà importanza a quel successo, al successo degli uomini. Fino a quando si darà importanza a queste cose, vuol dire che non abbiamo ancora capito bene Che cos'è la benedizione del Signore? Noi abbiamo una risorsa segreta che nessuno conosce e il Signore non tradisce mai i suoi. E se non risponde avrà una sua motivazione ben precisa, perché egli conosce ciò che è il nostro, per il nostro bene. A un tratto, al versetto 13, ci fu una moltitudine celeste che lodava il Signore e dava gloria, appunto, a Dio per la risposta che egli ha dato all'uomo. Quindi è meraviglioso che il Signore è venuto a darci una risposta, una soluzione, non solo la risposta, perché una risposta, sai, io ti posso dare una risposta precisa. Tu sei senza denaro. E questa è una risposta. Perché ho visto nel tuo conto non hai una lira. E questa è una risposta. Ma non mi hai dato la soluzione. E questo è un problema, capisci? Quindi, ecco, il Signore invece viene e dà una risposta, che si chiama Gesù Cristo, che è l'origine e il fine, non la fine, è il fine di tutte le cose. Poi c'è una risposta inequivocabile, cari fratelli e sorelle, che faremmo bene a queste parole a dare l'attenzione che meritano, perché gli angeli, l'angelo che ha parlato non ha, ha parlato per conto di Dio, non ha parlato per conto proprio, e ha parlato e dà una risposta e dice, poi, allora, dice pace in terra agli uomini che egli gradisce. Pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quindi è indispensabile essere graditi a Dio per ottenere pace e per ottenere il suo favore. Non ce la contiamo. Non pensiamo che tutte le volte che ci mettiamo a pregare per ottenere un qualcosa, perché mettiamo i soldi nel salvadanaio, il disco nel giradischi, e quello si mette a girare e canta la canzoncina e ci dà la risposta. Non è così. Il Signore ci dà le risposte, soddisfa le nostre richieste, ed è indispensabile per una cosa, essere graditi al Signore. Come abbiamo letto nel Salmo 34, abbiamo letto molte cose interessanti, io faremo bene a leggere. Quindi questo che noi otteniamo non è attraverso i nostri sforzi, cari fratelli e sorelle, per compiacergli, ma attraverso il nostro cuore. Allora dici, noi cosa facciamo? Noi non facciamo niente, ma dobbiamo fare le cose che il Signore ci ordina. Il Signore ordinava ad Israele di andare in battaglia, Israele doveva andare, ma chi combatteva era il Signore. Chi combatteva le battaglie per Israele era il Signore. Però tu dovevi scendere, dovevi andare, dovevi vestirti, prendere l'armatura ed andare. Poi chi dava la risposta era il Signore. Quindi non è un asteroide senza vita, ma la vita eterna è scesa in quel bambino che noi conosciamo, sappiamo che chi è il Messia di Israele, è la nostra risposta ad ogni nostro interrogativo. Ora, vedete, molti sedicenti cristiani stanno cercando assieme agli scienziati come ha avuto origine la vita, perché molti dicono, io sono credente, sono cristiano, frequento una chiesa evangelica o cattolica o quel che si vuole, ma non penso che Dio abbia creato la vita così, cioè penso che alla fine anche la scienza abbia ragione, eccetera, eccetera. Io non penso proprio, ed è un argomento che ormai non viene neanche più messo in discussione, no, dal mondo è una cosa chiara che questa non viene messa in discussione. Quindi, so chi ci dà la risposta è solo il Signore e ce la dà in un modo straordinario. Ora, come dicevo, molti sedicenti cristiani non hanno le idee chiare, perché come fai a dire che credi se poi credi anche in altre cose, cioè e cerchi di farci stare, quando si comincia a pasticciare, che si cerca di farci stare tutto assieme, che le cose cominciano ad avere dei problemi. Allora, questi pastori che vedete erano, immagino, dei semplicioni, erano dei semplicioni, che cosa volete che fossero, se non di più, senza alcuna nozione di astrofisica, non è che, sì, guardavano, contemplavano le stelle, ma non era proprio il loro mestiere quello, quello era il mestiere di fare i pastori, di guardare le pecore, no? E questi erano però dei semplicioni, E se Dio non si fosse rivelato loro, mai i loro occhi avrebbero visto il Salvatore, perché poi sono andati a vedere questo bambino. Allora, il popolo di Israele, cari fratelli e sorelle, era un popolo di pastori. Molti, anzi la stragrande maggioranza dei credenti, non ha alcuna nozione scientifica, ma è piaciuto a Dio rivelarsi ai semplici. Il Signore si rivela sempre ai semplici, non si rivela mai ai complicati, alle persone complicate non si rivela mai. La possiamo girare come vogliamo, non si hanno risposte da Dio. Dio, no, non si hanno se abbiamo un atteggiamento diverso dalla semplicità. Dio ci risponde tutti i giorni della nostra vita, cari fratelli e sorelle. Tutti i giorni ci risponde, se veramente lo cerchiamo con cuore puro, per essergli graditi, dobbiamo pur essergli obbedienti, cari fratelli e sorelle, perché altrimenti ci sono delle contraddizioni, Quindi pace in terra agli uomini che Dio, che Egli gradisce. E poi c'è tutto il Salmo 34 che dà una risposta a questo, no? Beato l'uomo che confida in Lui, temete il Signore, temete il Signore voi che vi siete consacrati, capito? E poiché nulla viene mancare a quelli che lo temono, Nel versetto 4 ho cercato il Signore, Egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Io benedirò il Signore in ogni tempo, no? I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. E ce ne sono di versetti. Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. E potremmo, e poi, i giusti gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro disgrazie. E il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Ecco, siamo di nuovo lì, siamo sempre alla solita frase. Allora, molto può, abbiamo visto la preghiera del giusto, così sta scritto. Ci sono dei grandi consigli in tutto il libro dei Proverbi. Io, come avete visto, ne ho scelto giusto qualche versetto nel capitolo 15, ma è bene leggerli tutti. Allora, finché si farà trionfare la propria giustizia, è impossibile essere graditi a Dio. Cioè, finché ci siamo fatti le nostre ragioni, vogliamo farci le nostre ragioni, è impossibile essere graditi a Dio. Possiamo dire, se mai fosse vero, scendi dalle scale nelle quali ti sei arrampicato. Cessa di porre la fiducia nel tuo discernimento, nella tua giustizia, e riprendi il cammino dell'umiltà e dell'obbedienza al Signore. È questo che ognuno di noi deve poter fare, cari fratelli e sorelle. Il Salmo 34 è un inno alla giustizia ed è un consiglio a mantenere stabilmente la fiducia in colui che ci libererà. Ecco, io guardo a destra e guardo a sinistra, da chi mi verrà la liberazione? Io non ho altre risorse come i prepotenti, cari fratelli e sorelle, ma io ho la risorsa per eccellenza, il Signore, il Dio di Israele. Questa è la mia, risorsa ed è il mio segreto, e non è poi tanto un segreto, nel momento che io l'ho confesso pubblicamente a tutti. Il peccato che tu non riconosci è quello che ti ha indurito, caro fratello o cara sorella, ed è quello che ti farà soffrire, che si traduce in un cancro per la tua vita e per quelli che ti stanno accanto. Questo è il problema. E il peccato continua, se continuiamo a convivere col peccato nella nostra vita, questo non sarà per noi una benedizione. Ci sono tanti peccati che l'uomo commette che sono più o meno visibili. No, ci sono più o meno visibili. Sai, rubare è un peccato. Ce ne sono altri anche che sono dei peccati, ma c'è un peccato che non vogliamo riconoscere, che si chiama peccato d'orgoglio. No? sono esattamente, questo peccato è esattamente al contrario di quello che il Signore ci chiede, dell'umiltà, che invece ti libera e che ti fa diventare gradito a Dio. Beati gli uomini che Egli gradisce, pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Temete il Signore o voi che siete consacrati, così sta scritto. Ma per essere consacrati come si fa ad essere consacrati al Signore? Tu non ti potevi neanche avvicinare, ti potevi avvicinare solo attraverso dei passaggi al Tempio. Quindi sappiamo tutti i passaggi che occorreva fare per essere perdonati. Non è che ti presentavi col peccato davanti così, ti presentavi per essere perdonato, dopo se ne parlava, no? Se venivi guarito, se ottenevi le cose che il Signore ti chiedeva. Allora, temete il Signore voi che siete consacrati. Ogni mala radice sia estirpata da ognuno di noi. Il peccato di orgoglio è una mala radice, cari fratelli e sorelle. L'orgoglio. L'orgoglio significa che non ho mai rinunciato a me stesso. Mai. Perché questo mi è rimasto. E fa parte di una mala radice che fa diventare il cuore duro come una pietra. Fa diventare il cuore duro come una pietra. Io temo purtroppo che molti nodi, cari fratelli e sorelle, restano a monte e non siano dichiarati quali peccati, con conseguenze amare nella vita, purtroppo, di molti di noi. Pace in terra agli uomini che Dio gradisce, così dice l'angelo, per ordine del Signore. Non è l'angelo, quando va, non si dice delle cose che si inventa lui, e così pure tutti i suoi servitori non dicono delle cose che si inventano. Se sono servitori, dicono quello che il Signore gli ha detto di dire. Non possono andare lei e dice: ma sai, io ho pensato che magari la luna era spostata più in là, o delle cose che non stanno, perché sono loro, con il loro discernimento. Gli uomini hanno indurito il loro cuore come quell'asteroide, sterile e senza vita. E così è diventato il loro cuore. Avete visto quanto è brutto sto pezzo di pietra nero, grigio, che l'hanno fatto vedere? Vabbè, lì non era a colori, direte voi, ma non so quanti colori ci siano. Ma sicuramente non si vede nessuna traccia di vita. Nessuna traccia di vita, no? Quindi gli uomini hanno indurito il loro cuore proprio come quell'asteroide, sterile, senza vita. Essi pensano che in quella durezza ci sia addirittura l'origine della vita, in quella durezza. Belle scuse che trovano, no? Io dico no, cari fratelli, caro fratello, cara sorella, vedi che non ridurre il tuo cuore così, o forse sei vicino come quella sonda che ancora tu questa sonda la vuoi trapanare, no, la sonda vuoi trapanare il pezzo di pietra per vedere se c'è qualche risorsa per te, se c'è qualche risorsa, vuoi trapanare questo pezzo di pietra per vedere se questo pezzo di pietra può riservarti qualche beneficio. Non ci sono benefici, proprio non c'è proprio nessun beneficio. La pietra vivente non è, se questa è la tua condizione, la pietra vivente non è scesa fino a te a portare l'acqua della vita, quell'acqua di cui mai più avrai sete, è quella che il Signore offre alla Samaritana e a tutti coloro che gli credono. Se è così, tu morirai nei tuoi falli, nei tuoi peccati, come sta scritto, perché continui nella durezza del tuo cuore. Non pensare di ottenere il favore dell'Eterno, anzi, finisci in mano degli uomini che ti faranno a pezzi, finirai sicuramente in queste mani. Oggi, vedete, cari fratelli e sorelle, è ancora giorno di grazia. Noi oggi siamo qua, possiamo ascoltare ancora le parole del Signore, i suoi incoraggiamenti, e contemplare la sua parola, come abbiamo visto, che ci dà dei consigli che sono intramontabili, sono sempre gli stessi. L'orgoglio dell'uomo è contrario alla giustizia di Dio. Quindi il peccato e l'orgoglio, state attenti, perché io sono uno giusto, i farisei erano giusti, io faccio tutto per bene, ma quelli erano dei duri, capisci? Avevano il cervello durissimo e il loro cuore anche, e non potevano comprendere la venuta della pietra vivente, della pietra angolare sulla quale noi costruiamo. cioè tutti coloro che credono costruiscono su questo. L'orgoglio dell'uomo è contrario alla giustizia di Dio e il peccato d'orgoglio si annida in uno dei tanti posti oscuri del nostro cuore, resta in un anfratto, in un posto oscuro ed è l'ultimo che viene fuori, perché gli altri li riconosco forse, ma questo è l'ultimo che viene fuori, perché ed è terribile questo. Questo è come quei virus che si annidano, no? In questo caso leggevo in questi giorni un problema col computer, si annidano nei posti più oscuri dell'apparato. Ed è così. Allora tu ti sei allontanato come quella sonda, ti sei allontanato dalla terra come quella sonda, e se ti ravvedi e chiedi perdono, la pace scenderà su quelli che ti circondano, su di te e su quelli che ti circondano, ma hai bisogno come al solito, di riconoscere il peccato d'orgoglio e di fare pace. Non stare aggrappato a quel pietrone che è il tuo cuore, quello, un pietrone grosso come questa cosa, mi ha impressionato, aver visto sta pietra così mi ha impressionato, e forse proprio perché devo parlare in qualche modo anche di questo, mi ha impressionato vedere sta pietra informe, dura, e ho detto, ma guarda, no? Quanto è dura, quanto è contrario della vita. E allora non stare aggrappato a quel pietrone che è il tuo cuore, con il tuo orgoglio. L'orgoglio è una di quelle cose che lo fa diventare sempre più duro, 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 duro. Ricordati del tuo peccato, chiedi perdono a Dio e a quelli che hai mortificato in qualche modo con il tuo peccato di orgoglio, che è un peccato, ripeto, che non è. Io sono giusto su tutto, ma tanto tu sei orgoglioso. E se sei giusto su tutto e sei orgoglioso, non puoi uscire, non ne vai da nessuna parte, capisci? È un peccato subdolo, quello dell'orgoglio. Non metterci 10 anni, per favore, come ha fatto quella sonda, per sciogliere il tuo cuore, per chiedere perdono, per ottenere la pace del Signore, per poter essere gradito a Lui. Il Signore ci benedica e ci dia questa pace e la serenità che Egli solo ci può donare e nessun altro. Impariamo a, come dice qua, provate e vedete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Amen.
Amen. Amen.